KC. Un programma di Krishna Chaitanya Das. Siamo nell'aprile del 1966, in Inghilterra i Beatles sono venuti fuori con un loro album che si chiamava Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Questo era un pezzo da quel disco. E nello stesso tempo negli Stati Uniti, dall'India, uno swami indiano, non giovane, anziano, già avanti nell'età, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, era arrivato per partire un viaggio di conoscenza, di coraggio e di verità che pochi altri nelle sue condizioni avrebbero avuto la forza e la determinazione di iniziare e di condurre a termine, un viaggio che mirava a realizzare un'istruzione ricevuta molti anni in precedenza dal suo maestro spirituale, che gli indicava la necessità di dover andare a portare in Occidente, lui indiano, l'antica conoscenza vedica dell'India, di aprire là una missione di predica e di conoscenza a beneficio di centinaia e migliaia e milioni di persone, di giovani occidentali che in quegli anni inquieti di controcultura, di underground, di psichedelia, di rivoluzione, di psicologia e filosofia hippie, freak, di rivolta, di ribellione, stavano muovendosi in modo determinato verso una vita nuova che ancora sfuggiva nelle sue connotazioni precise, che però si intuiva dover essere una vita che richiedesse radicali cambiamenti, una rivoluzione interiore prima che esteriore e soprattutto una nuova abitudine di vita. Qualcuno entrò nella stanza numero 30 mentre Srila Prabhupada era fuori e rubò la sua macchina da scrivere e anche il registratore. L'uomo delle pulizie lo informò del furto. Uno sconosciuto rubò il lucernario ed entrò, prese le cose di valore e scappò via. Ascoltando, Srila Prabhupada si convinse che l'uomo delle pulizie era il colpevole, ma certamente non poteva dimostrarlo, perciò si arrese, rassegnandosi. Questa è la cronaca di alcuni episodi della vita di Srila Prabhupada nel lontano 66 negli Stati Uniti, nei primi momenti di quella che fu il suo viaggio e la sua missione, caratterizzato da circostanze stravaganti, difficili, che solo la sua determinazione, la sua purezza e la sua forza gli diedero l'opportunità di superare con successo, in modo da riuscire con tenacia a sviluppare, a buttare le basi di quel movimento che poi in pochi anni si sarebbe diffuso in tutto il mondo con centinaia di centri e migliaia, decine di migliaia di seguaci. Un movimento partito, non posso dire dal nulla, perché non c'era davvero il nulla, ma c'era una grande conoscenza, una grande purezza, una grande forza alla base di questo progetto di conquista, che non fu solo culturale, umana, ma soprattutto di conoscenza spirituale, che vide questo grande condottiero, questo grande conquistatore, questa grande figura di maestro spirituale, autentico, vincere la sua lotta, guerra personale, solitaria, contro quel colosso di materialismo, di ignoranza, se vogliamo, di consumismo, di non intelligenza, di non attenzione ai problemi dello spirito e a quelli reali dell'esistenza, che erano appunto gli Stati Uniti di quegli anni 1960. Era una nazione che girava la sua attenzione per quello che riguarda la fascia giovanile, soprattutto alla nascente religione dell'acido e della musica, di quella psichedelia che aveva la musica rock come media, e che aveva la forza di catalizzare in quei momenti le esperienze di veramente centinaia di migliaia, milioni direi, di persone in tutto il mondo. Gli Stati Uniti erano in quel momento una nazione leader nel campo così della cultura giovanile, e lo erano anche nel campo della società dei consumi, della cultura non propriamente giovanile, una nazione leader nel senso che le tecnologie più sofisticate, quindi le produzioni più massificate, il consumismo, che da un certo punto di vista si definiva allora più bieco, promuovevano in tutto il mondo. Garadana Sampada Gorangira Padha Gorangir Namolai Karahai Premodai Gorangir Namolai Karahai Gorangir Namolai Karahai Premodai Gorangir Namolai Karahai Premodai Kare Mui Moli Hari Jai. quello che ascoltavamo è appunto la voce di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che abbiamo visto quindi subire il furto di una macchina da scrivere. La macchina da scrivere era per Swami Prabhupada un oggetto di inestimabile valore, perché era lo strumento del suo lavoro paziente e tenace di traduzione dal sanscrito degli antichi testi della conoscenza vedica, che, sui quali si basava tutto il suo progetto di conquista in termini di conoscenza. In una lettera che spedì in India, descrisse la rapina come una perdita di più di 1000 rupie. Si sa che un crimine di questo genere è molto comune a Nuova York. Questa è la natura materiale. Gli americani hanno tutto in abbondanza. Il lavoratore medio riceve un salario di quello che corrisponde nella sua mentalità di indiano a 100 rupie al giorno. 100 rupie al giorno sono circa 70%, 700, 7000 lire. E ciò nonostante sono ladri per mancanza di buona qualità. La condizione sociale non è molto buona negli Stati Uniti. Prabhupada disse allora a Joseph Foster dell'agenzia di biglietti, dell'agenzia di viaggi Scandia, che sarebbe tornato in India in un paio di mesi. Così erano passati già 7 mesi. Ora, per la prima volta dopo il suo arrivo, ritornò all'agenzia di viaggio Scindia a Brooklyn e raccontò a Mr. Foster del furto che, quando glielo comunicò, la risposta di questo agente di viaggio fu: ah, benvenuto al club dei derubati. E raccontò come anche lui recentemente fosse stato vittima di un furto, gli avevano rubato infatti l'automobile. Gli spiegò che questa non era una cosa fuori dal comune a New York City. Gli parlò inoltre dei pericoli della città e come evitare anche furti e rapine. Srila Prabhupada ascoltava e, scuotendo la testa, disse poi che i giovani americani sono confusi e deviati. Discusse dei suoi piani per tornare in India e mostrò a Mr. Foster uno dei suoi Bhagavatams. Lo Srimad Bhagavatam è appunto il volume che stava traducendo l'opera, più che il volume che stava traducendo in quel momento Srila Prabhupada. Prabhupada era scoraggiato dal fatto di abitare in quella stanza, il numero 307. Che cosa avrebbe potuto impedire all'uomo delle pulizie di rubare un'altra volta? L'aveva fatto una volta. Harvey Lowen e anche Bill Epstein lo consigliarono di trasferirsi nella zona downtown, giù in città, e lo assicurarono che ci sarebbero stati molti giovani interessati là. Era attratto dalla proposta e cominciò a prenderla in considerazione. Allora Harvey gli offrì il suo studio sulla Bowery. Harvey lavorava nella grafica in un'agenzia pubblicitaria di Madison Avenue, quando un'eredità ricevuta di recente lo incoraggiò a trasferirsi in una soffitta sulla Bowery per proseguire la carriera artistica. ma cominciava a disilludersi di New York. Un gruppo di conoscenti erano assuefatti all'eroina e venivano a casa sua e approfittavano della sua generosità, e recentemente era anche stato derubato. Perciò decise di lasciare la città e andarsene in California. Prima di andare, offrì la sua soffitta a Srila Prabhupada per abitarci con David Allen. David Allen aveva sentito che questo Lowen si trasferiva in California appena avesse trovato qualcuno a cui subaffittare la sua soffitta. Non era da molto che Harvey conosceva David. La sera prima della sua partenza, Harvey incontrò David 3 volte in posti differenti nel quartiere della Lower East Side. Bhavi lo prese come un segno affermativo di affittargli la soffitta, a condizione che anche lo Swami doveva abitarci. Mentre Prabhupada faceva i preparativi per andarsene dalla 12ª strada, l'elettricista che lavorava nell'edificio che conosceva Prabhupada venne ad avvertirlo che la Bowery non era un luogo per gentiluomini e gli disse: è il posto più corrotto del mondo. Anche se gli avevano portato via le cose, la macchina da scrivere da questa stanza 307, trasferirsi sulla Bowery davvero non era una soluzione. La nuova casa di Prabhupada, la Bowery, aveva avuto una lunga storia. Nei primi anni del 1600, quando Manhattan era conosciuta come New Amsterdam ed era controllata dalla compagnia olandese West India di Peter Minuit, il governatore della Nuova Nederland, che era appunto la Nuova Olanda, aveva delineato una strada che andava da sud a nord e si chiamava la Bowery. C'erano delle fabbriche, delle fattorie ai lati della strada. Era una strada di campagna impolverata con delle file di villini olandesi orlati di frutteti di peschi che crescevano sulla proprietà di Peter Stuyvesant. Divenne parte dell'autostrada per Boston e durante la Rivoluzione Americana divenne un punto strategico dovuto al fatto che era l'unica entrata nella città di New York via terra. Nei primi anni del 1800 la Bowery era popolata in prevalenza da immigrati tedeschi. Più tardi nel secolo divenne un quartiere prevalentemente ebreo, gradualmente divenne il centro teatrale della città. Come è descritto nella storia della Lower Manhattan, dopo il 1870 iniziò il famoso periodo di degradazione. Sale d'asta truccate, osterie specializzate in whisky a 5 centesimi il bicchiere, pillole sconvolgenti, musei di sensazioni a 10 centesimi, vecchi bar luridi e pieni di topi e la canzone di Charles Hoyt che si chiamava appunto la Bowery, non ci tornerò mai più. Si impresse nella coscienza della società come un luogo di corruzione indescrivibile. la reazione dell'amico elettricista di Prabhupada non era insolita. In buona fede gli aveva consigliato di non andarci. La Bowery è ancora conosciuta in tutto il mondo come la strada degli sbandati, degli accattoni, dei barboni, un luogo di vecchi alcolizzati senza tetto. Forse l'elettricista aveva avuto del lavoro la Bowery ed aveva visto dei derelitti seduti in gruppo passandosi la bottiglia o stesi sul marciapiede barcollando ubriachi che urtavano i passanti per chiedere del denaro. La maggior parte dei 7-8 mila uomini senza tetto dormivano nei dormitori pubblici che dovevano lasciare durante il giorno. Non avendo nient'altro da fare, dove andare, oziavano sulla strada stando impettiti e silenziosi sul marciapiede, oppure appoggiati ai muri, trascinandosi lentamente, soli o in gruppo. Quando faceva freddo, si mettevano due cappotti e vari altri indumenti uno sopra l'altro. A volte si scaldavano intorno a un fuoco che accendevano dentro ai bidoni di immondizie. Di notte, coloro che non avevano alloggio dormivano sui marciapiedi, sui gradini delle porte, negli angoli delle strade, oppure infilandosi a carponi in scatoloni di cartone o sdraiati uno accanto all'altro, vicino alle sbarre. Furti erano una cosa comune. Le tasche di qualcuno potevano essere perquisite 10.000 volte mentre dormiva. La media di morte e ospitalizzazione nella Bowery era 5 volte più alta che la media nazionale e molti tra gli uomini senza tetto mostravano segni di lesioni o di violenze recenti. Sentiamo la testimonianza di tale Mike che incontrò allora Swami Prabhupada. Era una situazione un po' familiare, perché avevo già incontrato degli altri Swami. Il modo di vestire, l'apparenza, anziano, dalla carnagione scura, non mi era nuovo. Allo stesso tempo c'era qualcosa di fortemente, fondamentalmente nuovo in lui. Era molto curioso. Io anche ero molto curioso. All'inizio, quando entrai, non lo sentii parlare. Semplicemente lui cantava il mantra. Avevo già sentito gente cantare il mantra prima. Ero ansioso soprattutto di sentire quello che avrebbe detto. Ma lui non parlava. Semplicemente cantava il mantra. Jaya Jagadisha Hare. Yeah. Ricordiamo che stiamo trasmettendo la cronaca di alcuni momenti passati da Srila Prabhupada nell'aprile del 1966, data della sua prima, dei suoi primi momenti di permanenza negli Stati Uniti, quando con grande difficoltà cercava di trovare una sistemazione che potesse dargli l'opportunità di svolgere tranquillamente il suo lavoro costante, tenace, determinato di traduzione degli antichi testi della conoscenza vedica e di predica anche di questa conoscenza stessa ai centinaia, alle migliaia di giovani americani che in quel momento vivevano un periodo di grande fermento progressivo, coinvolti nella psicologia dell'underground, della psichedelia, degli allucinogeni, della musica rock, della voglia di fare una rivoluzione individuale che ribaltasse i valori di una società che appariva allora veramente chiusa in un ambito senza prospettive. La soffitta di Srila Prabhupada al 94 della Bowery era 6 caseggiate a sud di Houston Street, all'incrocio di Houston e Bowery. I derelitti si incontravano in mezzo al traffico pulsante. Quando le macchine si fermavano ai semafori, i barboni venivano a lavare i finestrini e chiedevano dei soldi. Al sud della Houston, nel primo caseggiato, c'erano negozi per rifornimento ai ristoranti, negozi di lampade, taverne, tavole calde. Gli edifici erano di 3 o 4 piani, appartamenti vecchi, stretti, le facciate coperte con pesanti scale di metallo nere per l'uscita di sicurezza. Il traffico sulla Bowery percorreva dal nord al sud della città. Le macchine erano parcheggiate sui due lati della strada e il traffico era costante. Durante la giornata i lavoratori passavano frettolosi tra i derelitti strascicanti. Molte vetrine erano protette da sbarre di metallo, dietro le quali i negozianti accendevano delle luci multicolori per attrarre compratori all'ingrosso e al dettaglio. Bowery 94 era solo 2 porte da Hester Street. L'angolo era occupato dalla grande taverna della Mezzaluna, che era frequentata dagli alcolizzati del quartiere. Sopra la taverna c'era un dormitorio pubblico con una scritta in neon: Casa della Palma. Era protetta da una gabbia di metallo che era sospesa dal secondo piano con pesanti catene. L'entrata dell'albergo, che non aveva un ingresso ma solo un corridoio squallido coperto di piastrelle bianche sporche, non distava più di 2 metri dall'entrata del numero 94. Bowery numero 94 era un edificio stretto a quattro piani. Molto tempo prima era stato dipinto di grigio e aveva la solita facciata con massicce scale di sicurezza dipinte di nero. Logore, porte doppie, nere con riquadri di vetro rinforzati col metallo, davano sulla strada. Sul segno sopra la porta c'era scritto A.I.R. terza e quarta, indicando che i piani erano abitati da artisti. Il primo piano dell'edificio accanto, verso nord, Bowery 96, era usato come magazzino. L'entrata principale era coperta con un cancello di ferro arrugginito. Al numero 98 poi c'era un'altra taverna, da Harold, più piccola e più squallida, se possibile, della mezzaluna. Così il caseggiato comprendeva due bar, due dormitori pubblici e due edifici con mansarde. Nella New York degli anni 60, vivere nelle soffitte cominciava ad andare in voga. La città aveva dato il permesso a pittori, musicisti, scultori e altri artisti, quali richiedevano più spazio che in un appartamento medio, di abitare in edifici che erano stati costruiti come fabbriche nel XIX secolo. Dopo che in queste fabbriche abbandonate erano state messe porte a prova di fuoco, vasche da bagno, docce, riscaldamento, un artista poteva avere a disposizione un grande spazio e queste appunto erano le mansarde chiamate AIR. La soffitta di Harvey Cohen, all'ultimo piano della Bowery 94, era spazio aperto per più di 30 metri, da est a ovest e largo 7 metri. Riceveva luci in abbondanza dall'est sul lato della Bowery, c'erano finestre sul lato occidentale e anche un lucernaio. Le travi esposte sul soffitto erano a 4 metri di altezza. Harvey Cohen aveva usato la soffitta come uno studio d'arte, c'erano ancora allineati sul muro scaffali per i dipinti, c'era uno scompartimento sul lato nord-est per la cucina e la doccia e c'era anche un divisore che era a 15 metri dalle finestre sulla Bowery. Questo divisore non era aperto ai lati ed era un paio di metri più basso del soffitto. Lo spazio per Srila Prabhupada era dietro questo divisore, un letto, qualche sedia vicino alla finestra, la macchina da scrivere sul baule di metallo vicino a un tavolino con sopra la pila dei manoscritti del Bhagavatam. Yeah. panni con i quali Srila Prabhupada usava vestirsi, i doti, erano stesi su una corda ad asciugare. Dall'altra parte del divisore c'era una piattaforma, 3 metri di lunghezza e 150 di larghezza, sulla quale Prabhupada sedeva durante i kirtan e le lezioni. La piattaforma era rivolta verso l'est, verso il grande spazio vuoto della soffitta, ad eccezione di un paio di tappeti e di una solida tavola antica. Su un cavalletto c'era il quadro di Harvey di Lord Chaitanya che danzava con i suoi associati. La soffitta era al quarto piano e la sola entrata, che di solito era chiusa con un catenaccio, era dietro sul lato est. Dall'esterno, questa porta dava su un corridoio illuminato unicamente da un legno luminoso di uscita verso la porta, un'insegna. Il corridoio dell'entrata dirigeva verso destra per pochi passi e poi sull'ampio spazio. Se un ospite fosse entrato durante il kirtan, e il kirtan è questa danza fatta insieme con le persone che danzano, che sono impegnate anche nel canto di queste vibrazioni sonore trascendentali, di questi mantra, kirtan è appunto il canto e la danza congregazionale vissuti insieme, se una persona fosse entrata nel corso di un kirtan o di una lezione di filosofia, avrebbe potuto vedere lo Swami a 15 metri di distanza, seduto sulla piattaforma. In altre serate la soffitta era buia, ad eccezione della scritta di uscita rossa luminosa del piccolo corridoio e una soffice luce che irradiava da dietro lo scomparto dove Prabhupada stava lavorando. Prabhupada viveva nella Bowery sedendo accanto ad una piccola luce, mentre centinaia di derelitti nello stesso caseggiato sedevano anche loro sotto centinaia di luci squallide. Non avevano entrate fisse, tanto quanto i barboni, né grande sicurezza o residenza fissa. Però la sua coscienza era diversa. Prabhupada traduceva lo Srimad Bhagavatam in inglese, parlando al mondo attraverso le spiegazioni di un Bhaktivedanta, di una persona che ha realizzato una conoscenza pura con il metodo del Bhakti Yoga, il servizio di devozione al Signore. Sul 14° piano di un palazzo della Riverside, come in una soffitta sulla Bowery, il suo dovere era quello di stabilire la coscienza di Krishna come necessità primaria per tutta l'umanità. Egli proseguiva a tradurre, manteneva la visione costante di riuscire ad aprire un tempio di Krishna a Nuova York. Non prendeva rifugio nelle condizioni esteriori, nemmeno dipendeva da esse, perché la sua coscienza era completamente assorta nella missione universale di Krishna. La casa per lui non era rappresentata da legno, mattonelle, da quelle poche luci, da quell'uscita, da quel corridoio. La casa per lui era prendere rifugio in Dio, in Krishna, in ogni circostanza. Prabhupada disse ai suoi amici: ovunque sono io, mi sento a casa. Ma senza il rifugio di Krishna, tutto il mondo è vuoto. Faceva spesso dei riferimenti alle scritture Srila Prabhupada. Diceva che la gente, in accordo a questa antica conoscenza, vive in tre differenti modi: la virtù, la passione, l'ignoranza. La vita nella foresta è la vita in virtù, la vita nella città è la vita in passione, la vita in un posto degradato come nelle osterie, nelle case di prostituzione o la Bowery, appunto, è una vita in ignoranza. Vivere in un tempio di Vishnu, di Dio, di Krishna, è vivere nel mondo spirituale, Vaikunta. Vaikunta significa dove non c'è ansietà. Sarda sulla Bowery, dove Prabhupada teneva le riunioni e i kirtan, anche lei era trascendentale. Quando era dietro lo scomparto in un angolo, lavorando, davanti alle pagine aperte dello Srimad Bhagavatam, quel posto era come la vecchia stanza di Vrindavana nel tempio di Radha Damodar, dove Srila Prabhupada usava vivere prima di partire per quel viaggio enorme, coraggioso, difficile per l'Occidente, per gli Stati Uniti. Senza ganci, senza aiuti, senza appoggi, senza un posto dove andare né una persona a cui riferirsi, ma semplicemente con la forza che gli determinava, gli veniva, gli era regalata e cresceva quotidianamente a questa grande missione che stava sforzandosi di realizzare. Quando dietro uno scompartimento, in un angolo, lavorava davanti alle pagine aperte dello Srimad Bhagavatam, quel posto diventava come la sua vecchia stanza, appunto, a Vrindavana, nel tempio di Radha Damodar. La notizia che lo Swami si era trasferito sulla soffitta della Bowery si diffuse tra i frequentatori del ristorante Paradox e la gente cominciò a venire la sera a cantare con lui. I suoi kirtan musicali, le sue performance, le sue esibizioni, come apparivano agli occhi di quegli sbandati, erano particolarmente popolari sulla Bowery e lo diventavano sempre più. Siccome la nuova congregazione dello Swami consisteva in maggioranza di artisti e musicisti locali, che erano attratti più verso la musica trascendentale che verso la filosofia. Ogni mattina egli dava la classe di Srimad Bhagavatam, una lezione nella quale si faceva assistere da questo David Allen, da Robert Nelson e ancora da un altro ragazzo, da quelli che si offrivano, si prestavano a fargli da aiutanti, con una simpatia che era istintiva anche se non era motivata da nessun atteggiamento razionale, perché non avevano maturato questi ragazzi nessun interesse realmente verso quello che stava dicendo, ma piuttosto un amore per il gesto che stava vivendo complessivamente quel vecchio Swami indiano, così sicuro, così tenace, così forte. A volte lo Swami insegnava a cucinare a chiunque fosse interessato. Era di solito disponibile per chiunque volesse avere una conversazione personale con lui, per gli ospiti oppure con il suo nuovo compagno di stanza. Anche se Prabhupada e David avevano un'area ben definita, nella grande mansarda ben presto tutto divenne dominato dalle attività di predica di Srila Prabhupada. Prabhupada e David andavano d'accordo e all'inizio Prabhupada considerava David un suo aspirante discepolo.
Radha, Krishna Pada, Sakanalalita Sri Sakantan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Il 27 aprile 1966 Srila Prabhupada scrisse degli amici in India, descrivendo così la sua relazione con il suo coinquilino, David Allen. Egli partecipava alla mia classe sulla 72esima strada con degli altri e quando ho avuto l'esperienza del furto dalla mia stanza, egli mi invitò a casa sua. Così ora sono con lui e lo istruisco. Ha delle buone prospettive perché ha già abbandonato molte cattive abitudini. In questo paese relazioni illecite con donne, fumare, bere, mangiare carne sono cose comuni. Oltre queste ci sono altre cattive abitudini come adoperare ad esempio solo carta igienica e non lavarsi dopo aver evacuato, eccetera. Ma sotto la mia richiesta ha abbandonato il 90% delle cattive abitudini e canta il Mahamantra regolarmente. Gli sto dando una possibilità e credo che stia migliorando. Mi sono organizzato per distribuire prasadam, cibo spirituale cucinato da me, e ora lui è andato a comprare delle cose al negozio. Quando arrivò sulla Bowery, all'inizio David sembrava uno studente per bene. Aveva 21 anni, era alto 1,70 m, occhi blu, attraente, con un'aria intelligente. La maggior parte dei suoi amici a New York erano più anziani di lui e lo consideravano un ragazzino. La famiglia di David abitava a East Lansing, nel Michigan, e sua madre pagava $100 al mese per subaffittare la mansarda. Egli non aveva molta esperienza. Aveva letto che un nuovo regno di espansione della mente era accessibile attraverso droghe psichedeliche e si dirigeva velocemente verso il mondo pericoloso dell'LSD, l'acido lisergico. L'incontro con lo Swami venne in un momento di trasformazione radicale che influenzò profondamente la sua vita. Sentiamo nelle parole di quello stesso protagonista, di quel David, il ricordo di quei momenti passati con Srila Prabhupada. Avevamo una bella relazione, dice David. Io ero sopraffatto dalla sua grandissima energia perché ero così vicino a lui. Questo stimolava la mia coscienza a grande velocità. persino di notte i miei sogni erano così vividi della coscienza di Krishna. Molto spesso io dormivo quando lo Swami rimaneva sveglio a tardi, fino a tardi la notte, a lavorare alle sue traduzioni. È possibile che in questo modo, molto semplicemente, la mia coscienza e i miei sogni fluissero in un modo che era dovuto alla relazione profonda che stavo stimolando e vivendo con lui. Era dovuto anche allo studio del sanscrito. C'era un impatto immediato con quella lingua. La lingua sembrava avesse delle qualità mistiche molto forti, in modo che lui la traduceva parola per parola. Il vecchio amico di Srila Prabhupada nell'Uptown, Robert Nelson, continuava a visitarlo. Era molto impressionato dalla relazione amichevole che aveva con David. Poteva vedere che egli stava imparando molte cose dallo Swami. Il signor Robert portò un piccolo organo a mano fatto in America, simile all'armonium indiano, che regalò a David per cantare con Prabhupada. Mr. Robert veniva alle 7 del mattino e dopo la classe del Bhagavatam conversava con Srila Prabhupada, dicendogli le sue idee per fare dischi, per fare libri, per fare qualcosa intorno a quello che Swami Prabhupada stava cercando di promuovere. Egli voleva continuare ad aiutare lo Swami. Essi sedevano vicino alla finestra e Mr. Robert ascoltava Prabhupada parlare per ore e ore di Krishna e del signore Chaitanya.
Garadhana Sampada Gaurangira Guti Pada Garadhana Sampada Sejane Bhakati Rasa se jane bhakti rasa gaurangira guti pada gardhana Jardhana Sampada Jajane Bhakti Rasa Sai Gaurangera Madhur Lila Jardhane Praveshila Hridayane Manamena Gaurangira Madhur Lila Jara Kanda Praveshila He Jane Mahatma Darkane Praveshila Hrida Niye Manabhelata Gaurangira Guttipada Gardhana Sampada Gaurangira Hare Krishna hare mui boli hari jai ye gaurang namora kar hai pramodai hare mui boli hari jai
La storia che state ascoltando è una storia che fra molte storie vere è forse la più improbabile. Uno swami indiano, anziano, arriva a New York City nella metà degli anni 60, seguendo l'onda di una missione molto definita nella sua coscienza ma molto improbabile nella realizzazione. Incaricato dal suo maestro in India di portare il suo messaggio spirituale in Occidente, lui arriva a New York City senza nessuna conoscenza precedente dell'America, senza alcuna base cui riferirsi, praticamente senza denaro, senza nemmeno avere un piano chiaro definito di azione. Si aggira per la città guardandosi intorno. Vive per un po' nell'appartamento di un artista sulla Bowery e alla fine, con l'aiuto dei primi seguaci, dei primi aiutanti, riesce ad affittare un piccolo negozietto nell'area conosciuta come East Village. Quello che era il cuore della controcultura, del movimento della controcultura degli anni 60, basato sulla droga, sugli psichedelici, sugli allucinogeni. In quella situazione, in quel momento storico, in quella circostanza, lui lì incomincia a predicare un messaggio che è fatto di restrizione sessuale, astinenza dall'uso di intossicanti, purezza della mente e del corpo. E soprattutto, quello che predica è la devozione a un dio indù, Krishna. Quello che segue a questo preambolo è un racconto di tale fede, determinazione e successo che è al di là dell'aspettativa di chiunque. Queste sono alcune righe di introduzione a questo volume che si chiama Planting the Seed, piantando il seme, che è un volume scritto da Sua Divina Grazia Satsvarup Das Goswami, che è uno degli 11 maestri spirituali che Srila Prabhupada lasciò al momento di lasciare questo pianeta per continuare la sua missione, che fu anche uno dei primi discepoli di quei momenti americani. Una biografia scritta in onore di un grande maestro spirituale, che non è solo il fondatore del movimento per la coscienza di Krishna in Occidente, ma è anche una persona che il cui contributo alla storia dell'umanità, della coscienza, della possibilità di realizzarsi progressivamente ancora non è stato ben realizzato. Comunque proseguiremo in una prossima puntata questa avventura. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.